Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.
Siamo alla seconda puntata e oggi ci concentreremo soprattutto sull'invalidità civile dei minori. È con noi Laura Valsecchi, di Medicina Democratica, esperta nel settore della disabilità. Grazie molto di essere qua. Allora, Laura, cosa accade con i minori?
Allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Allora, cosa accade con i minori? Intanto definiamo chi è il minore. Il minore è l'individuo dalla nascita al 18° anno di età compiuto. Per avviare l'invalidità civile, la domanda per i minori chiaramente viene fatta dal genitore. Anche in questo caso è fondamentale avere un certificato introduttivo realizzato dal pediatra, appoggiarsi poi ad un patronato affinché questo certificato venga attivato per essere chiamati a visita presso la ASST di residenza. Una volta fatta la visita, si riceverà a casa per posta il verbale. Che cosa troviamo poi in questo verbale? Vi sono tre possibili risposte che vengono emesse come giudizio medico-legale. La prima, non invalido, che non vuol dire che il bambino in questo caso non abbia una patologia, ma riflette il fatto che questa patologia non limita quelle che dovrebbero essere le sue funzioni di bambino in rapporto all'età o le limita poco, per cui la commissione non ritiene di arrivare a dare un giudizio di invalidità. Questa è una precisazione importante per i minori perché, a differenza di quanto diremo nelle prossime puntate parlando degli adulti, nell'ambito dei minori, se il bambino è ritenuto invalido, vi è sempre un beneficio economico. Se la risposta che riceverete sarà non invalido, al bambino non spetterà alcun beneficio economico. E questa era la prima risposta. La seconda, invalido con indennità di frequenza, che è il gradino successivo. Verrà attribuito al bambino un beneficio economico per un periodo di circa 9 mesi che corrisponde in linea di massima al calendario scolastico. Solo in alcuni particolari casi il beneficio può essere prolungato a 12 mesi. Questo se verrà consegnata una certificazione dalla quale emerge che svolge terapie riabilitative anche nei mesi in cui ufficialmente non va a scuola, ossia in linea di massima da giugno a ottobre. L'indennità di frequenza dipende dal reddito. Se questo supera una certa soglia, la famiglia non riceverà l'assegno. Terza risposta che può arrivare, l'indennità di accompagnamento. Indennità di accompagnamento è un riconoscimento economico che spetta al bambino per 12 mesi l'anno e che, a differenza dell'indennità di frequenza, non è dipendente dal reddito.
Benissimo, quindi, ricapitolando, ci sono 3 gradini. Primo, non invalido. Secondo, indennità di frequenza. Terzo, indennità di accompagnamento. L'indennità di frequenza prevede quindi un contributo economico, abbiamo detto, normalmente per 9 mesi. E se arriva a 12 mesi, solo se anche nei mesi estivi il bambino deve seguire delle terapie continuative o frequenta delle scuole anche durante i mesi estivi. Altrimenti l'indennità di frequenza viene attribuita solo per 9 mesi. Inoltre la possibilità di percepire l'indennità di frequenza dipende dal reddito. Mentre invece per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, questa viene percepita per 12 mesi e non dipende dal reddito. Abbiamo più o meno un'idea, Laura, del reddito da non superare per poter ricevere l'indennità di frequenza?
Sì, allora, considerando che ci sono sempre degli aggiornamenti sulle cifre e quindi non prendete la lettera alla mia risposta, posso dire che oggi per l'indennità di frequenza il limite da non superare dovrebbe essere di 5.725 euro all'anno. Ovviamente si parla del reddito del minore, non di quello familiare. Se non si supera tale cifra si riceveranno circa 333 euro al mese, mentre per l'indennità di accompagnamento è di circa 531 la somma che viene erogata mensilmente, indipendentemente dal reddito, per tutto l'anno.
Ecco, perché parliamo di reddito? Perché parliamo di ragazzi, di bambini dai 0 ai 18 anni e può essere che a 16 anni un giovane abbia cominciato a lavorare. Allora è il suo reddito che non deve superare la cifra che ha citato prima Laura, che è attorno ai 5.725 euro.
Certo, e ad esempio, se vogliamo fare alcuni esempi, si parla di indennità di accompagnamento in presenza di patologie gravi, quindi di solito per minori con deficit cognitivi o fisici gravi, ad esempio un bambino con un grave autismo. L'indennità di frequenza invece riguarda i minori con patologie più lievi, come alcuni disturbi comportamentali tipici dell'età adolescenziale, piuttosto che situazioni di disabilità nelle abilità scolastiche, ma quelle gravi intendo, quindi con test che evidenzino deviazioni standard marcatamente importanti. La valutazione, che è un altro punto importante, viene fatta da una commissione alla quale devono essere consegnate le relazioni degli enti certificatori territoriali. Quindi la certificazione della diagnosi deve essere stata realizzata da strutture del Servizio Sanitario Nazionale, in genere la UOMPIA del proprio territorio. La UOMPIA è l'unità operativa di neuropsichiatria infantile e adolescenziale, e la documentazione delle terapie che sta facendo può essere anche predisposta da enti privati, ma accreditati e convenzionati con la sanità pubblica.
Quindi, se ho ben compreso, la commissione non dovrebbe tener conto delle diagnosi fatte da strutture private. Questa è l'indicazione. Poi certo, con le lunghe liste d'attesa che ci sono, immagino che possa accadere che qualcuno presenti in commissione la certificazione di una struttura privata accreditata presso la quale proprio figlio segue delle terapie o dei percorsi riabilitativi. Ecco, in questo caso che cosa accade?
Allora, è importante mantenere distinte le due cose. Una cosa è la certificazione della diagnosi, e questa deve essere sempre di una struttura pubblica. Un'altra cosa è il trattamento riabilitativo, che il bambino può fare in strutture anche private accreditate. Questo sappiamo che avviene molto frequentemente, in parte perché conosciamo i tempi di attesa del servizio sanitario pubblico e in parte anche perché il mondo riabilitativo è da sempre in mano alle strutture private accreditato. Ma in questo caso, ovvero quando si fanno terapie riabilitative nelle strutture private, deve esserci comunque l'indicazione precisa da parte della UOMPIA della necessità di effettuare quelle terapie, che a quel punto possono essere realizzate, appunto, come dicevamo prima, presso strutture private convenzionate con la sanità pubblica.
Perfetto, mi sembra che la spiegazione sia molto chiara. Quindi si deve portare davanti alla commissione durante la visita la diagnosi e l'indicazione delle terapie da effettuare che devono essere rilasciate dalla struttura pubblica. Poi ci sono le attività riabilitative che vengono fatte a conseguenza delle indicazioni che sono state date dalla struttura pubblica, per esempio la logopedia, che molte volte immagino verrà svolta presso strutture private convenzionate, considerato che altrimenti l'attesa può essere anche di alcuni anni.
Esatto, va sempre sulla base di una diagnosi e delle indicazioni terapeutiche rilasciate dal Servizio Territoriale della Sanità Pubblica.
Cioè, quindi, in genere dalla UOMPIA. Quindi, come vedete, stiamo scendendo proprio nei particolari. È la UOMPIA che fa la diagnosi e dice: questo bambino necessita, per esempio, di logopedia. E allora voi dovete portare in commissione questo documento dove la UOMPIA afferma questo. Poi ci sarà e porterete in commissione la documentazione del centro pubblico o privato accreditato che dichiarerà: sì, questo bambino fa qui logopedia uno o due volte alla settimana, quello che è.
Ecco, sì, un'altra cosa importante che volevo dire e che riguarda tutti e quindi anche i minori è che quando ci si presenta alla visita è fondamentale avere la carta d'identità. Possono accompagnare il bambino e il ragazzo sia uno o anche entrambi i genitori, e poi durante la visita magari ne entra uno solo. L'importante è che il bambino abbia una sua carta d'identità che attesti la residenza in Italia. Se il minore è straniero, a differenza di quanto in molti affermano, non è necessario che abbia il permesso di soggiorno. Questo è stato stabilito dalla Corte Costituzionale con una sentenza, la numero 329 del 2011, che spiega che per un minore che necessita di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l'attesa di un periodo di 5 anni di permanenza sul territorio italiano per ottenere il permesso di soggiorno potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di assistenza che l'ordinamento dovrebbe invece tutelare. Così come avviene per gli adulti, anche per i minori, la Commissione può decidere anche di inserire una revisione, questo è un altro punto, prima del compimento del 18° anno.
Ecco, attenzione perché questo è un punto molto molto delicato, grazie Laura che lo stai toccando.
La revisione non deve essere vissuta come una seccatura che viene richiesta dai medici soltanto per creare ulteriori difficoltà alla famiglia. In molti casi è invece un momento fondamentale per poter fare una verifica del percorso terapeutico che sta seguendo il bambino e questo chiaramente a tutela del minore, perché l'INPS, l'ente presso il quale vengono realizzate le visite di revisione, è un ente di tutela. L'obiettivo è proprio per vedere se il bambino è seguito, se ha avuto dei miglioramenti. Importante comunque è che la data di revisione venga riportata nel verbale che arriva per posta a casa della famiglia.
Ecco, ma se nel verbale che arriva a casa c'è l'attribuzione dell'indennità di frequenza e non è segnata nessuna revisione, che cosa significa?
Allora, un'indennità di frequenza senza revisione, l'indennità di frequenza, significa che questa indennità durerà fino al compimento del 18° anno. Fino a quella data non sarete richiamati a visita. Però attenzione, l'indennità di frequenza decadrà automaticamente al 18° compleanno del figlio o della figlia senza che arrivi alcun avviso. Qualora la patologia riscontrata persistesse e creasse un danno e quindi delle limitazioni funzionali per il ragazzo ormai maggiorenne, costui dovrà ripresentare la domanda come maggiorenne e sarà considerato in base alle fasce previste per l'invalidità civile degli adulti, come vedremo nelle prossime puntate.
E se invece arriva a casa una risposta con su scritto indennità di accompagnamento, ma anche in questo caso senza che sia prevista alcuna revisione, che cosa accade?
Quando arriva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento senza revisione, vuol dire che quella persona non verrà più chiamata a visita e che quel beneficio durerà per tutta la vita anche dopo il compimento del 18° anno, quindi per sempre. L'unica cosa che eventualmente potrebbe accadere è che l'INPS decida di svolgere delle verifiche straordinarie anche su domande senza revisione, però questo è accaduto alcuni anni fa e in realtà non dovrebbe accadere. Ma se nel verbale la Commissione ha inserito anche il richiamo ad un particolare decreto ministeriale, e questo accade di fronte a una situazione particolarmente grave per la quale non è prevedibile alcun miglioramento, allora in questo caso quella persona non può essere richiamata a visita nemmeno in presenza di una fase di valutazione straordinaria.
Quindi, se vi arriva un verbale con su scritto indennità di accompagnamento e non c'è nessuna revisione, quell'accompagnamento non decade 18 anni, a differenza dell'indennità di frequenza, ma dura tutta la vita. A meno che a un certo punto l'INPS non decida di voler fare delle verifiche straordinarie, ma se sul verbale che vi è arrivato fosse inserito un particolare decreto, in questo caso non potreste essere richiamati a visita nemmeno in caso di una revisione straordinaria. Quindi, se vostro figlio ha ricevuto un'indennità di accompagnamento senza revisione, questa gli durerà tutta la vita. C'è un ultimo aspetto da approfondire. Se il ragazzo è in età lavorativa, la Commissione deve segnalare qualcosa?
Allora, se viene richiesto o se la Commissione è particolarmente attenta, dopo i 14 anni può essere inserita una percentuale di invalidità civile. Questa è ad uso di quelle situazioni in cui il ragazzo raggiunti 16 anni volesse intraprendere già un lavoro o un percorso di formazione. In questo caso l'inserimento di una percentuale di invalidità potrà eventualmente dargli la possibilità di iscriversi alle liste di collocamento per le persone invalide. Questa possibilità dipenderà dalla percentuale attribuitagli, ma è un tema che poi si approfondirà nelle prossime puntate. Per ora è importante sapere che avvicinandosi ai 16 anni, e qualora venga richiesto dai genitori o dal ragazzo durante la visita, la commissione dovrà esprimere anche una percentuale di invalidità. Questo a maggior ragione è necessario se il ragazzo sta già lavorando o sta seguendo un percorso di inserimento lavorativo.
Quindi normalmente quando vi arriva la risposta della commissione per un minore, sul verbale ci potrà essere scritto non invalido oppure indennità di frequenza o indennità d'accompagnamento, senza una percentuale. La percentuale ci potrà essere solo per ragazzi dai circa i 15 anni in su e se sarà stata richiesta esplicitamente durante la visita. Mi pare che siamo riusciti a fornire un quadro abbastanza esaustivo, per oggi ci fermiamo qui. Grazie moltissimo a Laura Valsecchi.
Grazie a voi e buona giornata.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.